Stefania De Pascale, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuta davvero qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per condividere in questa conversazione ciò che lei racconterà all'incontro previsto nel programma di Biennale Tecnologia. Beh, devo dire che parlare di questo argomento è molto affascinante. Qualcuno tra i nostri ascoltatori dirà, ma è tutta teoria. E starà alla nostra ospite Stefania De Pascale a dimostrarci che non è solamente teoria, è un progetto molto importante, un progetto molto molto pratico. Chiaro, è un progetto che contiene molto futuro. E qual è il progetto che non contiene futuro, peraltro? Stiamo per parlare con Stefania De Pascale, ricordo, professoressa ordinaria al Dipartimento di Agraria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. E Stefania De Pascale incontrerà il pubblico insieme con Maria Lodovica Gullino, fitopatologa e imprenditrice, responsabile scientifico del Festival Coltivato, e insieme dialogheranno sul tema agricoltura spaziale. E qui viene a questo punto, viene in soccorso per fortuna la nostra ospite Stefania De Pascale. Qual è la realtà di questa agricoltura spaziale?
Beh, la realtà dell'agricoltura spaziale è che se vogliamo esplorare lo spazio, quindi se vogliamo colonizzare ambienti extraterrestri, la Luna, Marte, dovremo portare le piante con noi, perché la nostra vita dipende dal mondo vegetale sulla Terra e chiaramente la nostra vita dipenderà anche dalle piante in questi ambienti. Ma voglio ovviamente fargliela un po' più breve, anche più semplice. Partiamo da oggi. Oggi noi sappiamo che abbiamo sulla nostra testa a 400 chilometri la Stazione Spaziale Internazionale. La Stazione Spaziale Internazionale mi consenta è un grandissimo B&B, possiamo immaginarlo come il bed and breakfast più caro a cui pensare, perché la vita degli astronauti dipende essenzialmente dai rifornimenti dalla Terra. La ISS è raggiungibile dalla Terra in poche ore, oggi in meno di 4 ore vengono portati i rifornimenti sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lì esistono dei sistemi per rigenerare le risorse ambientali di supporto alla vita, e quindi aria e acqua, però questi sistemi fisico-chimici hanno ancora bisogno di manutenzione, di rifornimenti, e soprattutto tutto il cibo viene portato dalla Terra. Ora, un astronauta necessita di risorse dell'ordine di 5 kg di risorse, acqua, aria, cibo al giorno, a seconda della strategia che utilizza, nel senso, mi spiego meglio, se si lavano con una salvietta umida o fanno quanto più simile a una doccia possiamo immaginare in microgravità, però questo implica che occorrono tonnellate di rifornimenti. Ora, la Stazione Spaziale Internazionale è a 400 chilometri, ma la Luna è già a 400.000 chilometri, tra 380 e 405.000 chilometri. Quindi se per la Stazione Spaziale Internazionale ci vogliono ore, per arrivare sulla Luna ci vogliono giorni. Noi sappiamo che la NASA ha già pianificato di ritirare la Stazione Spaziale Internazionale per il 2031. Tutte le agenzie spaziali mondiali e grandi imprenditori privati stanno guardando al ritorno dell'uomo sulla Luna, alla colonizzazione della superficie lunare e in prospettiva a Marte. Ora, Marte dista dalla Terra tra 55 e 400 milioni di chilometri. Un viaggio su Marte non durerebbe meno di una missione su Marte, viene detta in gergo Mars 500, non durerebbe meno di 500 giorni, 470 giorni per andare e tornare, più 30 giorni massimo di permanenza, perché occorre ovviamente viaggiare nella finestra di allineamento più favorevole quando i due pianeti sono in congiunzione, quindi diciamo la distanza minima di questi famosi 55 milioni di chilometri. Ora, questo implicherebbe trasportare un bagaglio di qualcosa tipo tra le 5 e le 7,5 tonnellate a persona, un bagaglio che non è tecnicamente né economicamente sostenibile, quindi occorrono dei sistemi che siano in grado di rigenerare le risorse ambientali e di utilizzare quanto disponibile in sito e di produrre cibo.
E quindi viene in soccorso la crescita in ambienti controllati, di cui l'università...
Viene in soccorso l'agricoltura spaziale, che è una componente importante di questi sistemi che si chiamano sistemi biorigenerativi di supporto alla vita nello spazio, in cui le piante svolgeranno il ruolo centrale di purificare l'aria attraverso la fotosintesi, quindi con un rapporto sinergico assolutamente complementare con l'uomo. Noi abbiamo bisogno delle piante, loro producono l'ossigeno, loro utilizzano la nostra CO2, purificano l'acqua attraverso la traspirazione, perché l'acqua traspirata dalle piante può essere condensata ed è acqua potabile, producono cibo, utilizzano anche la sostanza organica di scarto per la loro crescita e, senza trascurare, mi consenta, anche il beneficio psicologico, no? che avere un ambiente con le piante comporta quando pensiamo a ambienti estremamente ostili, come possiamo immaginare gli ambienti spaziali.
Però questi sistemi biorigenerativi sono un elemento importante. Lei ce li ha raccontati poco fa, ce li ha elencati, no? Le piante che assumono veramente, da questo punto di vista, se ho ben compreso, un ruolo centrale in tutto questo, sia per quanto riguarda, per esempio, rigenerare l'aria, che mi sembra già una cosa straordinaria, anche per esempio purificare l'acqua, no? Ecco, e tutti questi sistemi sono in fase di studio o sono già esistenti?
Sono in fase di studio. Noi lavoriamo nell'ambito di un grande programma dell'Agenzia Spaziale Europea, un programma che si chiama MILISSA, un acronimo che non sto lì qui a definire perché è veramente complesso, però è un programma pluriennale dell'Agenzia Spaziale Europea che studia con un approccio ecosistemico i sistemi di supporto alla vita, perché in realtà si tratta di ricreare un ecosistema artificiale, no? Questi sistemi prendono appunto il nome di biorigenerativi perché il bio indica la componente biologica, cioè sono dei sistemi in cui organismi biologici interagiscono tra di loro, sono sistemi chiusi, come possiamo, diciamo, replicano in parte gli ecosistemi naturali. Ovviamente le piante sono uno delle componenti, la componente fondamentale, perché sono organismi produttori insieme alle alghe o ai cianobatteri, per intenderci la famosa spirulina. Gli altri organismi che interagiscono in questo ecosistema sono rappresentati dagli organismi che degradano la sostanza organica, quindi microbi, microfunghi, anche gli insetti si stanno studiando, e poi dal compartimento dei consumatori, quindi l'equipaggio, l'uomo. Questi sistemi sono allo studio dal 1987 nell'ambito dell'Agenzia Spaziale Europea, e noi rappresentiamo il focal point per quanto riguarda il compartimento dedicato alle nostre amiche piante. E nel 2019 a Napoli, al Dipartimento di Agraria, abbiamo inaugurato il laboratorio per la ricerca sulle piante per lo spazio, dove appunto studiamo, caratterizziamo, selezioniamo le colture più adatte e i sistemi più idonei a sostenere la vita dell'uomo nello spazio.
E quali sono le piante più adatte, Stefania De Pascale?
Allora, anche qui bisogna usciamo da un malinteso: non dobbiamo immaginare piante strane, in realtà sono le stesse piante che rappresentano la base dell'alimentazione sulla Terra, perché
ovviamente con un formato, mi permetta la definizione molto semplice, molto più ridotto.
Ovviamente bisognerà selezionare nell'ambito, allora, diciamo, dei grandi raggruppamenti, no? Delle colture di base su cui possiamo contare per la nostra alimentazione. Parliamo dei cereali, delle leguminose, delle piante da tubero come la patata. Nell'ambito di queste specie, che sono tutte specie che sulla terra vengono coltivate tipicamente in ambienti aperti, in piena terra, occorre ovviamente lavorare per selezionare le varietà, le tipologie più idonee a questi ambienti chiusi, a questi habitat artificiali che saremmo costretti a creare nelle colonie spaziali. E ovviamente noi studiamo anche le tecnologie per sostenere la crescita di queste piante, e ottimizziamo in qualche modo anche il controllo ambientale, in modo che queste piante possano svolgere al meglio la loro funzione di rigeneratori e di produttori di cibo.
Vorrei farle questa domanda per quanto riguarda l'attività di ricerca per lo spazio, Stefania De Pascale, voi siete sicuramente all'avanguardia. Quanto di quell'attività rivolta allo spazio può avere, per così dire, una ricaduta, no? Sull'agricoltura, possiamo dire, normale? In che modo?
Beh, allora, diciamo che io dico sempre, quando parlo di agricoltura spaziale, che il mio motto è piante nello spazio, più spazio alle piante sulla Terra, nel senso che le conoscenze e le tecnologie sviluppate per consentire la crescita di piante negli ambienti più estremi a cui possiamo immaginare, ovviamente porteranno benefici in termini di conoscenze e di tecnologie per coltivare piante in ambienti estremi terrestri, coltivare le piante nei deserti, nei poli, ma perché no anche nelle grandi megalopoli, no? Dove si stanno diffondendo sistemi chiusi per la coltivazione di ortaggi da foglia. Parliamo per esempio delle cosiddette vertical farm, di cui qualche esempio abbiamo anche in Italia. Si tratta comunque di studiare le tecnologie per consentire la crescita delle piante in ambienti ostili, ma non solo. Quello che oggi è un desiderata dell'agricoltura terrestre, cioè utilizzare le risorse in modo efficiente, nello spazio è un must, è una necessità. Nello spazio mi consenta di fare un parallelo con un proverbio marinaresco: nello spazio non ci sono taverne, quindi non esistono, le risorse sono pochissime, quelle che ci sono le portiamo noi e dovremmo utilizzarle al meglio. Questo insegnerà molto all'agricoltura terrestre in termini per esempio di risparmio idrico. Noi ovviamente recuperiamo tutta l'acqua di coltivazione, in termini di riduzione dell'uso di nutrienti, in termini di assoluta asetticità dei sistemi per evitare di dover utilizzare fitofarmaci o composti chimici di questa natura, selezione delle colture per avere colture più che producano meglio, che producano di più, di qualità maggiore. Tutto questo, come lei può chiaramente immaginare, ha un grande ritorno sull'agricoltura terrestre. In generale l'esplorazione spaziale ha sempre avuto un grande ritorno in termini di spin-off terrestri e l'agricoltura non è sicuramente da meno. Anche l'utilizzazione, le ho già citato le vertical farm, ma anche i LED, no, che vengono utilizzati oggi anche nell'illuminazione artificiale delle piante in ambiente terrestre, nascono dall'agricoltura spaziale. Alcune tecniche di coltivazione senza suolo nascono da esperimenti svolti per l'agricoltura spaziale. Insomma, alcuni sensori che vengono utilizzati per esempio per irrigare le piante e ridurre il consumo idrico sono stati sviluppati grazie alle ricerche condotte per l'agricoltura spaziale. Ecco, quindi io credo che effettivamente questi sistemi abbiano delle grandi potenzialità di ritorno per rendere la nostra agricoltura più sostenibile. Io non mi auguro che l'agricoltura spaziale serva a garantirci un pianeta B, ma mi auguro, perché il nostro pianeta è sicuramente il migliore fino a oggi studiato, ma mi auguro che ci consentirà alle generazioni future di conservare meglio le risorse di questo pianeta.
Questo e molto altro ancora nell'incontro di sabato 20 aprile alle 10.30 al Politecnico di Torino, un incontro proposto dal Festival Coltivato 2025 in collaborazione con Biennale Tecnologia e vedrà in dialogo Stefania De Pascale e Maria Lodovica Gullino. Ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni, Stefania De Pascale?
Non posso fare spoiler, ma il libro che mi fa compagnia è il mio libro, perché mi sono decisa a scrivere un libro sull'agricoltura spaziale, ma non pertanto per raccontare l'agricoltura spaziale, quanto per raccontare l'agricoltura.
E quando uscirà o è già uscito?
Non è uscito ancora e in questo momento non posso ancora essere certa della data, quindi non voglio dire.
Ma certamente.
Cose che però diciamo presto, sicuramente presto.
Grazie ancora Stefania De Pascale.
Grazie,
buon lavoro.
Grazie, arrivederci.